destra. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Che relazione c'è tra la volontà di Dio e la volontà dell'uomo? C'è una relazione che possiamo chiamare intensiva, nel senso che nell'uomo ce n'è una minima parte e per quella minima realizza il divino, ma in quella parte minima, se lo realizzasse tutto il divino, allora egli sarebbe un Cristo e quindi non sarebbe più il Cristo che sta dicendo sia fatta la tua volontà, perché ancora non ha vinto la morte, non ha vinto tutto l'umano. Dopo, la sua volontà è la stessa del Padre e quindi può dire: chiedete a me per lui, oppure chiedete a lui in mio nome. Ma poi aggiunge questo: chiedete a me in mio nome. E quindi questo è fatto. Quando lui dice: abbiate la fede, se uno avesse veramente la fede potrebbe dire a queste montagne: staccatevi di qui e ballate, e queste lo farebbero. Allora è realmente così, soltanto che l'uomo che realizzasse questa fede già avrebbe realizzato tutto l'uomo, tutta l'evoluzione. Ora, dicevo intensivo perché c'è una serie di gradi. Immaginiamo, riprendiamo l'esempio, ah già, questo è stato detto mercoledì, comunque mercoledì abbiamo parlato di questo e abbiamo detto che se per esempio c'è un malato che i medici hanno spacciato, noi dobbiamo dire: c'è una forza che opera al di là della legge umana, ed è proprio il Cristo che dice: dove l'uomo non può, può il Signore. E noi questo dobbiamo prendere alla lettera, quindi dinanzi a questo malato noi dobbiamo fare l'estremo tentativo, come se fosse possibile salvarlo. Questo non vuol dire che noi ci vogliamo imporre, no, noi vogliamo seguire la linea del Cristo, il quale dice: è aperta una via nuova all'uomo che non è abbacinato dalle leggi, e quindi è aperta la via alla possibilità di salvare questo essere. E lì naturalmente ci sono tante possibilità, la possibilità che questa azione di salvezza, questa preghiera, questo intervento coincida con una possibilità karmica di quell'essere, per cui è sufficiente questo movimento che va oltre il verdetto dei medici, degli umani, e quindi avviene il miracolo. Miracolo che non si verificherebbe se non ci fosse questa spinta, questo fatto ulteriore. Ora, la fede che muove le montagne è la fede dell'uomo che ormai è tutto spirito, e quindi può muovere le montagne, però può anche fare qualcosa che appartiene alla linea della evoluzione di un essere, il quale per poter uscire da una situazione terribile e dolorosa ha bisogno di un in più che gli manca. Se non c'è quello, egli deve soccombere. Se quello in più gli viene da qualcuno che non si lascia dominare dai verdetti, dalla legge, dalla norma, e naturalmente avviene il miracolo. Quindi il miracolo è possibile per il fatto che c'è una risposta dal divino. Ci sono dei casi in cui non si verifica, però l'aver tentato di operare ha un suo peso non solo su chi fa questo, ma anche su colui che è l'oggetto di questa operazione di salvezza, perché si stabilisce un legame karmico e poi l'operazione continua. Noi questo l'abbiamo trattato nel libro Guarire con il pensiero, dove abbiamo detto che malgrado quello che può essere l'ultimo giudizio del medico, in regola, assolutamente in regola e rispettabilissimo, noi dobbiamo fare qualcosa oltre, con la fiducia che se c'è una possibilità per salvare l'altro, questa si realizza, e dobbiamo quindi fare del tutto. Quindi questo è il senso della "sia fatta la tua volontà". Però su questo dovremmo dire tante altre cose, però una la dobbiamo dire. A un certo momento l'operazione di aiuto che si può dare a un altro, in sostanza è l'operazione dell'io, dell'altro, a cui noi ci sostituiamo, e che per un momento di sintonia superiore agisce veramente come se fosse l'io dell'altro. E allora che cosa avviene? Che l'io esplica il massimo della sua connessione con il divino, e quindi si verifica quello che il divino veramente vuole da lui. E qui la libertà in che cosa consiste? Nel prendere questa iniziativa. La libertà consiste nel fatto di non lasciarsi limitare da quelle che sono le conclusioni umane, gli aspetti della passiva accettazione di quello che deve essere, come se una condanna a morte fosse ormai irreversibile. Noi dobbiamo sperare fino all'ultimo e operare in maniera da poter agire su quel filo di vita che può essere restituito e far guarire l'altro, oppure prolungargli la vita o dargli un supplemento di vita. Quindi regno dei cieli, come dice Dante, violenza pate. Sì, il regno dei cieli ha bisogno dell'iniziativa dell'uomo, ha bisogno che l'uomo abbia la forza e il coraggio di rivolgersi al divino e di chiedergli. E questa richiesta, nella misura in cui coincida con quella che è la corrente del divino, è giusta. Quindi non c'è nessuna contraddizione. Tuttavia vediamo se strada facendo si può ancora dire qualcosa. Caifa, quell'anno sommo sacerdote, disse: voi non capite, non vi rendete conto che è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione? Giovanni 11, 49. Punto interrogativo firmato Titus Undecimus. Io potrei rispondere così. La stessa cosa gli Andres di Castai al processo di Socrate confabularono tra loro e loro dissero: quest'uomo, se continua a insegnare, è pericoloso, questo scardina le istituzioni, questo dice delle cose che fanno tremare, è meglio che muoia lui piuttosto che questa nostra società traballi. E quindi Socrate si può dire che subì ante litteram un destino sul per giù dello stesso tipo, aprì il varco. Quindi è avvenuto sempre così, perché un'idea cammini, occorre che qualcuno gli dia la potenza del sacrificio. E qui vediamo una domanda di Gotamo Buddha. E certo che ci vuole un coraggio a usare questo pseudonimo. La musica deve obbedire ad un ritmo? Una domanda piuttosto aggressiva. È piuttosto irta di trabocchetti. E la musica umana è il riflesso della musica superumana, e è la proiezione in basso di una musica che è creatrice dell'universo. Ora, il ritmo però non è questa musica, è la sua veste, è la sua forma, è il modo di accostarsi all'umano. E quindi noi, mediante il ritmo, possiamo accostarci a questa musica, però se il ritmo lo ignoriamo e non sappiamo più da che parte sia, e a un certo punto lo crediamo importuno, e allora ci chiudiamo alla musica vera e ci apriamo a una musica che viene dal mondo dei rumori, o che viene da una specie di logica matematica, elettronica, una specie di connessione delle note tutta meccanicistica, e questo è anche possibile. Soltanto che questo è l'inverso della musica vera, e quindi è l'inverso arimanico, e noi siamo su questa via, perché per possedere il ritmo occorre veramente essere degli esseri forti, padroni del mondo fisico e non soggetti al mondo fisico. Soltanto chi non è dominato dal mondo sensibile, quindi è dominatore del mondo sensibile, può scoprire in sé come si muove il potere del ritmo in lui, e allora capisce che questo potere è una chiave per arrivare a qualcosa d'altro, perché il ritmo appartiene all'ordine planetario. Ed è veramente il riflesso della musica più alta, alla quale però si può accedere unicamente in quanto sia in una condizione di dignità, sia, senza dire una parola di carattere etico, in quanto ci sia una tecnica, ci sia veramente qualcosa di precisamente matematico, per cui si supera il ritmo planetario. Questo ritmo, questo superamento non significa che il ritmo finisce, significa che si entra in quel contenuto di cui il ritmo è la forma. Quindi l'uomo deve ritrovare veramente quello che è la musica delle sfere. Però prima di tutto occorre che conosca il ritmo. Ora, conoscere il ritmo non è una operazione filosofica oppure una bella lettura di un bel libro di antroposofia. No, conoscere il ritmo significa sperimentarlo, sperimentare una forza, la quale è una forza strutturante del nostro essere, perché il ritmo è, si può dire, l'equilibrio dinamico di due polarità che in noi continuamente sono in opposizione, la polarità del pensiero e la polarità della volontà. La potenza del ritmo è ciò che fa, introduce un equilibrio. Ora, per noi il ritmo è la possibilità di dominare l'elemento arimanico luciferico del pensiero. Finché noi non superiamo l'elemento arimanico luciferico nel pensiero, non possiamo conoscere il ritmo, perché abbiamo nell'organo cerebrale una gerarchia di forze. Le forze più potenti sono quelle del ricambio, sono le vere forze cerebrali. Poi abbiamo dei processi ritmici che si esprimono in una respirazione sottilissima e nella circolazione sanguigna dell'organo cerebrale. Però noi non pensiamo mediante questi processi, anzi, dove ci sono questi processi il pensiero non esiste. Ora, questi processi sono gli unici di cui la fisiologia si accorge. Mentre noi pensiamo con processi nervosi sottilissimi e direi aristocratici, raffinatissimi del cervello, la cui azione non può essere registrata da nessun meccanismo. Quando noi pensiamo il pensiero quotidiano, noi non pensiamo mediante la parte aurea del cervello, noi pensiamo mediante tutto ciò che ci viene suggerito da processi cerebrali che continuamente si proiettano in ricordi, in rappresentazioni, in quella specie di flusso caotico continuamente dei pensieri, flusso caotico in cui si esprimono continuamente i nemici dell'uomo. L'uomo è continuamente salassato, vampirato da queste rappresentazioni che fanno di lui quello che vogliono. E noi lo ricordiamo continuamente, forse non sarà mai abbastanza, che l'unica operazione in cui noi finalmente ci serviamo dalla parte più vicina allo spirito che ci sia nel cervello è quando noi facciamo l'esercizio della concentrazione. E con questo esercizio dobbiamo fare un lungo lavoro per abituarci a non perdere nel pensiero quotidiano, nelle rappresentazioni continue, tutto quello che guadagniamo spiritualmente, specialmente in un periodo come questo. Ora, per guadagnare il ritmo, noi dobbiamo veramente padroneggiare questa parte aurea o nobile del cervello, e ancora non è lo spirito, è semplicemente il pensiero puro o pensiero cosciente. Dobbiamo esercitarci a lungo in questo perché poi possiamo passare a un dominio della zona più profonda, che è la zona del ritmo. Allora noi finalmente entriamo in un rapporto dinamico con questa sfera del ritmo. E che cosa avviene quando noi ascoltiamo una musica? Quando noi ascoltiamo una musica avviene questo, che quella parte del cervello che abbiamo detto che è costituita da processi ritmici entra in contatto mediante il nervo acustico con ciò che è il suono, e allora il ritmo immediatamente si trasmette alla sede ritmica suscitando un sentimento, per cui l'importanza della musica consiste in questo, che può dare immediatamente un sentimento dinamico nella sede dei ritmi. Ora immaginate che sia una musica elevatissima, noi ne siamo aiutati, ma immaginiamo che noi continuamente in quella sede dei ritmi siamo abituati a una musica rimanica, una musica che viene da quell'attività che ormai invale, musica elettronica, musica che è il discorso musicale frantumato e poi appiccicato mediante leggi matematiche, quella è musica rimanica, che parla agli istinti e crogiola gli istinti, e quindi ci sono gli esseri che sono rafforzati e sono come delle marionette, che con questa musica si... marionette oppure come dei selvaggi, e ricevono delle forze, ma loro non sanno che forze sono, perché le forze non vengono da quella direzione, vengono da una direzione contraria. Quindi con esseri che si beatificano con questa musica è difficile fare un lavoro spirituale, e solo se nel loro karma c'è la direzione dello spirito bisognerà fare poi uno sforzo terribile per riacchiapparli. Però il pericolo della musica consiste anche nel fatto che se uno si abitua a ricevere continuamente impulsi spirituali dalla musica, non fa più niente con la parte aurea del cervello, perché si abitua ad avere un'operazione che dal di fuori va direttamente nella sfera del ritmo, e questo non è giusto, perché noi ci possiamo servire dell'aiuto della musica quando abbiamo già abbastanza lucidezza nella parte più alta. Io parlo di noi che seguiamo la scienza dello spirito, perché gli altri dobbiamo fare quello che vogliono, guai a dire non devi fare questo perché siamo presi per dei dogmatici presuntuosi, e poi uno che veramente segue la scienza dello spirito non dirà mai a nessuno devi fare questo, lo dirà a qualcuno che glielo chiede per favore un consiglio, allora sì. Ora, la musica può essere di grande aiuto se uno ha una carica interiore pronta per accoglierne la forza, e questa allora può essere un'operazione molto bella, ma deve essere una musica aurea. Resta a dire su questo che il ritmo, che cos'è il ritmo? Il ritmo è come la logica per il pensiero, non è una legge per il pensiero, la logica. La logica non è altro che un'espressione del pensiero. Così il ritmo non è la musica, è il modo di essere della musica nel manifestarsi nell'umano, perché, e quindi obbedisce a delle leggi. Ma la musica vera è al di sopra delle leggi, perché è la musica creatrice dei mondi, e quindi è il mondo in cui il verbo creatore si esprime con potenza musicale delle sfere. ma quella è una zona in cui lo spirito è creatore al di sopra delle leggi, ma non perché infranga le leggi. E qui dobbiamo chiarire sempre che non si tratta di infrazione di leggi. C'è un termine sanscrito, dobbiamo dire quello che abbiamo detto mercoledì. Legge in sanscrito si dice dharma. Quando si parla di yoga tantrico si dice che lo yoga tantrico realizza la dharma, sia la superiorità alle leggi. E questo è un errore, perché la superiorità alle leggi non è l'eliminazione delle leggi, ma il possedere la legge in una sfera più alta, là dove nasce come un potere sul piano umano. Allora non è adharma, che vuol dire senza legge, è atidharma, che vuol dire essere al di sopra della legge. Ossia, atidharma vuol dire che si è in quella sfera in cui agiscono le potenze dello zodiaco, perché finché siamo nella sfera planetaria noi dobbiamo veramente obbedire alle leggi planetarie. Le leggi planetarie si esprimono nel ritmo. Occorre meritare di guadagnare delle forze, che sono le vere forze del Logos, per superare ciò che è planetario. Allora si entra in contatto con ciò che è originario nel mondo spirituale. Ma questo, di questo se ne si parla quando si vuol descrivere la via per realizzare l'uomo spirituale. Noi dobbiamo parlarne per capire qual è il senso del ritmo come legge, perché il mondo spirituale per l'uomo si esprime in una serie di leggi. Se noi vogliamo veramente lo spirito, prima di tutto dobbiamo osservare queste leggi, dopo troviamo lo spirito, e lo spirito è creatore, e l'uomo può creare. Il Lucifero in questo senso è un grande aiutatore, perché Lucifero dà la libertà all'uomo, ma contro la legge. L'uomo con questo sviluppa la sua libertà, ma la libertà di afferrare la forza delle leggi, dopo è lui che trascende, secondo il Cristo, le leggi. E tutto il Vangelo non è altro che la descrizione di questo operare, non essendo limitati dalle leggi, farisaiche, sadducei, eccetera. E quindi qui si inserisce la domanda di Longino Bod Pipienta, detto il vigilante della pasta asciutta. Meno male, perché c'è qualcuno che la sorveglia, perché se qui c'è qualcuno che mette al bando la pasta asciutta, siamo rovinati, perché che mangi? Mangi carne, mangi pesce, se togli la pasta asciutta. Quindi mi raccomando, quello che abbiamo detto l'altro giorno, perché quello è il segreto. Chi non si rafforza sul piano fisico perde il livello, perché sul piano fisico deve arrivare lo spirito. E se perde il livello, poi che cosa fa? Esprime se stesso e non è lui, è proprio il livello perduto che si esprime. E allora leggiamo questo koan. Perché al ricercatore di quella libertà che sovrasta il dogma incombe a perché al ricercatore di quella libertà che sovrasta il dogma incombe il rischio che un suo modulo, una sua tecnica di ricerca gli diventino, nel tentativo di comunicarne ad altri il principio, forma almeno apparentemente e inavvedutamente massima dogmafera. Massima dogmafera, ossia massima portatrice di dogma. Ecco, io l'avevo letta prima di cominciare questa domanda. e l'ho voluta far capitare dopo che abbiamo parlato del ritmo e di ciò che è al di sopra del ritmo. E quindi la risposta in un certo senso l'abbiamo già data, perché libertà e necessità vanno anche di pari passo. Uno che conquisti una zona superiore di libertà ha un rapporto di maggiore responsabilità verso il mondo delle leggi e della necessità. Se prima in un certo senso svicolava o sgattolava o cemarciava, bisogna che stavolta cominci a essere veramente in regola con le leggi. A qui sto parlando mica di leggi nel senso esteriore, quello va da sé, che uno di noi deve essere rispettoso di tutte le leggi che appartengono al popolo a cui appartiene. Se trova qualcuna che non gli va, il suo compito è di collaborare al suo mutamento, ma la regola è che gli obbedisca le leggi e le sopporti e fa un grande, se la legge è pesante per lui, è un meraviglioso esercizio di pazienza, di sopportazione, perché tutto ciò che ci fa soffrire ci aiuta, ci rafforza. Quindi, chiusa questa parentesi, noi stiamo parlando di leggi etiche, di leggi interiori, di leggi del ritmo, di leggi persino del pensiero. E sono anni che noi abbiamo, in fondo partiamo da posizioni logiche per arrivare allo spirito, ma abbiamo persino un capitolo nel nostro libro intitolato Logica e tecnica della concentrazione. Ma quando noi arriviamo mediante la logica al pensiero, la logica ce la dobbiamo lasciare, come dice il Buddha nel Majjhima Nikaya, che se uno deve attraversare un fiume e si serve di una barca e mediante questa finalmente si porta dall'altra parte del fiume, che cosa pensi, Ananda, che egli poi, procedendo nella foresta, si debba portare sulla spalla la barca? No, maestro, allora vedi che egli deve deporre la barca, perché la funzione della barca è finita. E così con la logica, non è che noi facciamo meno della logica, ma a un certo punto dobbiamo agire là dove la logica non dice proprio niente, anzi la logica è un impedimento. Quindi la logica è importantissima in una sfera umana, guai se non siamo logici quando pigliamo il tassì o il tram o quando paghiamo le tasse, e se non siamo logici paghiamo di più. E poi c'è tutta una serie di sbagli, bisogna essere logici veramente sul piano umano. Guardate tutte le questioni finanziarie che ci preoccupano, dal punto di vista dello spirito non hanno altro che una soluzione logica. Gli stati d'animo sono una follia rispetto alle cose finanziarie, perché non c'entrano affatto. È tutto un mondo di numeri e di logica, e quando troviamo qualcosa che non va dobbiamo cercare di, mediante un lavoro di pensiero, di ordinare logicamente i nostri provvedimenti. Quindi, man mano che noi ascendiamo, questo mondo della necessità lo dobbiamo affrontare con maggiore scioltezza. Quindi, quanto più si è liberi, tanto più si è in armonia con le leggi del mondo. Quella di Giaocchino Murà, non la leggo perché è troppo tendenziosa, anche se è un'intuizione molto giusta, ha troppo riferimento con un avvenimento doloroso di questa presente storia, quindi è meglio, ne riparliamo un'altra volta. E qui c'è una domanda molto importante. Caro Massimo, grazie. Che cosa sono gli handicappati, i minorati psichici? E quale è il nostro rapporto con essi? E Ecco, noi abbiamo parlato di un vero della natura la volta scorsa, di un vero arimanico del mondo fisico, sia tutto ciò che è fisico è vero. Anche una macchina sbagliata e inservibile come tale è vera, non si può dire che non esista. Quella è la sua verità, esiste, è vera. E il vero della matematica e della fisica è questo, non ce n'è altro, ma è un vero che è legato proprio alla struttura fisica, non ha altro orizzonte. A questo vero si attaccano tutti coloro che hanno paura di un altro vero. E quindi quando finalmente diventano matematici, fisici oppure ingegneri come Zaccheo oppure altri che sono andati fuori corso e che sono qui presenti, e quando si segue si prova la volontà del potere matematico-fisico, della conoscenza delle leggi e della possibilità di operare su dei meccanismi, e dà un senso di forza e di sicurezza dinanzi a cui, quando si sente parlare di spirito, poi si vede un mondo che disturba, che veramente è lontanissimo, ma che in realtà mette paura, perché si è trovato un mondo così sicuro, così matematico, così preciso e tale di dare la risposta a tutto. L'altra sera ho sentito una trasmissione sull'occhio e la memoria, che era una cosa, per loro era una trasmissione scientifica, ma per me era una trasmissione comica di fantascienza, perché le castronerie che hanno detto, ma tutte quante matematiche, logiche, precise, e questi poveracci che ascoltano ci credono. E guardate, la fede inferiore è questa, la resurrezione del fanatismo fideistico e quindi dell'idolatria è proprio questo, di credere perché uno lo dice in forma scientifica diventa vero e tu ci credi. Ma lo stesso i selvaggi non si comportavano così, i primitivi, e questa è una forma inferiore perché nessuno li va a controllare. Ora, questa conoscenza matematica fisica è una conoscenza che dà veramente un senso di sicurezza. E però c'è qualcosa che disturba tutto questo, e che cos'è? È l'errore. Per fortuna che c'è l'errore umano, perché altrimenti il regno da rimane sarebbe ormai decretato per tutti, perché questi, e l'errore ci aiuta, perché per esempio nessuno sa spiegare il mistero degli handicappati, dei minoranti psichici. Occorre una scienza che ancora non esiste, perché veramente quello è un mondo misterioso. E noi minimamente possiamo dire questo: in questo errore si presenta la firma dello spirito, perché contraddice qualcosa che appartiene alla normalità umana. Quindi abbiamo degli esseri che non sappiamo come collocarli. Ora, dal punto di vista della scienza dello spirito, bisogna dire così: colui che si interessa di questi esseri deve tener conto di questo fatto, che quella situazione è stata operata dagli dèi. Sono gli dèi che hanno operato in maniera che questo essere si presentasse così, perché quello è il karma in una forma, direi, precisa, in una forma potente. È così, non ci aggiunge niente di volitivo e di iniziativa personale, perché si presenta così. Allora, come può uno dotato soltanto di ciò che dà la psicologia e la psichiatria comportarsi? Tutto quello che si fa va bene, ma non arriva niente. Quindi chi è che può fare qualcosa per questi e capire chi sono questi? Uno che viva veramente nel mondo spirituale, che viva l'esperienza dello spirito e che sa che può intervenire in un operato che riguarda gli dèi, deve intervenire con le sue forze astrali nella strada di questo essere. Ma come lo può fare se non è un iniziato? Quindi, in attesa che ci siano degli esseri capaci di questa operazione, c'è una forza che sostituisce questa possibilità di terapeutica, perché ci dovranno essere, speriamo che tra i nostri ragazzi ci siano degli esseri capaci di lavorare in questa direzione, perché ce ne saranno continuamente di questi casi e non dobbiamo veramente rimanere nell'ignoranza. Allora c'è una forza che può veramente operare in maniera da sostituire per ora quella della conoscenza, e questa è la forza dell'amore, perché introduce immediatamente nel segreto di questo essere, perché noi può darsi che ci troviamo dinanzi a degli esseri molto grandi che devono semplicemente stare sulla terra come ricettacoli di forze, e allora tutto quello che è l'apparato di cure, di pressione su questo essere, significa non avere nessun contatto con quelle forze. Mentre l'operazione dell'amore, ma nel senso nostro, è importantissima. E poi non solo questi esseri sono gli aiutatori di coloro che li assistono, perché continuamente li riportano a quello che è il senso ultimo della vita, ma aiutano anche gli amici di coloro che assistono, perché continuamente con quello, l'esempio di quel sacrificio, danno la possibilità di sdrammatizzare le proprie difficoltà, guardando che cosa veramente si deve affrontare per poter andare incontro a questi esseri così misteriosi. Per ora si naviga veramente in quella scientificità che veramente non afferra il senso di questo, e quando si crede di andare con amore verso questi esseri si sbaglia, confondendo l'amore col sentimentalismo pericoloso, veramente pericoloso, perché il sentimentalismo è l'opposto dell'amore. Quindi noi vediamo in questi esseri come dei meravigliosi interrogativi dello spirito che continuamente chiedono a noi una risposta interiore, e quindi la terapia esige l'azione dello spirito come forse con nessun altro. Credevo che avessimo. E così non ho potuto leggere tutto quello che mi era messo di fronte, e per concludere queste le rimandiamo alla prossima. Non io, ma il Cristo in me, frutto della conoscenza e non del misticismo. Il coraggio perché sia virtù. Il coraggio è veramente la forza del Logos in noi, e l'immediata presenza del Logos, che non io ma il Cristo in me sia veramente la conquista della conoscenza, vuol dire che è anche la conquista del misticismo vero. Quindi qui vuol dire non del misticismo facile. È difficile essere mistici veri, perché è un punto di arrivo, è una grande conquista, passa per la conoscenza. Ora devo richiamare quello che abbiamo detto riguardo al pensiero più alto, che è il pensiero intuitivo. Questo pensiero intuitivo noi lo abbiamo in tono in tutte le operazioni matematiche, fisiche. Purtroppo nessuno se ne accorge. Ma perché? Perché come il pensiero immaginativo è il pensiero che dà la forma alla materia, in quanto nel mondo organico la forma già esiste, e quindi questa è l'operazione goetheana, il quale segue la potenza della forma nella materia, per esempio della pianta, e quindi riesce a identificare la pianta primordiale. Sul mondo, sul piano inorganico, la forma non esiste, deve essere un prodotto del pensiero. E quando veramente il pensiero produce la forma come legge del mondo fisico, attinge intuitivamente nella parte più alta dello spirito, ma non lo sa. Poi naturalmente perde questo livello. Ora, voi ricordate quello che abbiamo detto? Che il pensiero intuitivo, il pensiero più profondo, è quello che noi non solo pensiamo con le potenze cerebrali, ma con il sistema osseo. È il pensiero che traduce in verità superiori ciò che noi possediamo già come ordine strutturale della nostra entità fisica. Quindi è il pensiero più alto che riesce a realizzare l'elemento volitivo che va più in profondità nel fisico, perché il pensiero puro agisce nella sfera immaginativa. Il pensiero che conquisti il ritmo di cui dicevamo prima nella risposta all'amico Trifizza, mi ricordo, conquista la sede del ritmo. Il pensiero intuitivo che fa appello alla volontà agisce sì nelle profondità del ricambio, e quindi agisce fino alla parte fisica, veramente fisica dell'uomo. Quindi noi abbiamo continuamente nel conoscere questa possibilità, perché possiamo infine avere il coronamento del lavoro interiore. Noi dobbiamo possedere questo pensiero mediante il lavoro sul pensiero puro, e non ci sarebbe molto da aggiungere se si richiamasse il senso ultimo della filosofia della libertà, che consiste nell'intuizione morale come una forza che ha in sé anche l'impulso dell'azione, perché non c'è azione che per essere vera non richieda anche un entusiasmo interiore. Ora questo entusiasmo viene da quella zona intuitiva, ma lì già c'è il Cristo. Il giorno in cui l'uomo è capace di far tacere tutte le forze intelligenti dell'anima, e quindi aprirsi a questa sfera aurea della vita interiore mediante potenziamento della volontà cosciente, allora veramente si apre al Cristo. Ma che cos'è questo? Se non un atto di vera libertà, perché solo l'uomo libero può fare questo. L'uomo che conosce l'indipendenza del pensiero dagli istinti e che sa che la vera libertà è questa, non ce n'è altra. L'uomo può essere legato in catene eppure essere libero. La vera libertà è questa, e coloro che si lamentano di tutto ciò che è costrizione esteriore non sanno che la costrizione esteriore è ciò che veramente educa il corpo eterico. I santi, non è più questo il caso, erano quelli che portavano dei cilici, delle catene per costringersi. Noi non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di un pensiero che sia veramente lo strumento della libertà, che è la libertà del Logos in noi.